Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste e oggi è arrivato il momento di pubblicare sul nostro podcast l'intervista che abbiamo fatto a Paolo San Micheli. Probabilmente avrete visto su LinkedIn gli estratti video, ma abbiamo deciso, per chi preferisce il mezzo audio, di fare anche la puntata del podcast. In ogni caso vi ricordo che se andate sul nostro canale YouTube potrete trovare tutta l'intervista in formato video. Questa intervista è la prima parte, quindi è la parte in cui io e Paolo abbiamo parlato di Scrum for Hardware. Non mi resta che augurarvi buon ascolto.
Intanto grazie che sei venuto fino a Siena per venirmi a trovare.
No, grazie a te perché mi hai invitato, grazie per la pasta alla lepre che mi hai gentilmente offerto.
Era un sugo fatto in casa, chiaramente. questa cosa di Officina Agile mi ha incuriosito dal primo minuto. Com'è che vi è venuta in mente di fare questo podcast?
Ma in realtà perché Emanuele, che è l'altro ragazzo che con me fa il podcast, era un divoratore di podcast. Lui lavorava lontano da casa e quindi aveva una cinquantina di minuti nel tragitto casa-lavoro e appunto ascoltava podcast su tematiche tecniche, insomma. E alla fine a un certo punto una sera ci siamo trovati e ho detto: senti, ma perché non facciamo una cosa anche noi, un podcast sull'Agile che ci piace, è una scusa per noi per studiare, imparare cose nuove e in più è anche un servizio per chi come noi non è fortunato di avere la possibilità di lavorare con professionisti come te, Paolo, che ci ha insegnato tutto.
E, grazie.
E quindi insomma abbiamo deciso di provare, abbiamo fatto un esperimento e dopo quasi un anno abbiamo capito che l'esperimento insomma ha funzionato, quindi...
Sicuramente. Fra l'altro voi avete anticipato in Italia perlomeno un trend che era iniziato negli Stati Uniti abbastanza forte e adesso i podcast sono in fortissima espansione, e specialmente appunto all'estero ci sono anche personaggi che non ti aspetteresti, no? Magari imprenditori noti che hanno iniziato a fare il podcast personale. Il primo mi viene in mente da cui non ti aspetteresti un podcast è Mark Zuckerberg, no? Che adesso ha un podcast. Quindi bravi, complimenti, bella idea.
No, grazie, insomma, poi grazie anche a te perché essendo stato il nostro coach sicuramente è anche merito tuo che sei riuscito a tirar fuori da noi insomma tutte queste cose.
Sì. Anche se l'avevi fatto da solo, insomma, infatti mi colpì questa cosa perché quando mi dicesti, sai, stiamo facendo un podcast, andai a vedere e c'era già parecchi numeri, no? Quindi
sì,
non
sì.
È che alla fine avete fatto voi, insomma, non è stata una cosa che vi abbiamo imboccata io o Stefano, insomma, o gli altri colleghi che si sono avvicendati nell'azienda dove avete lavorato. E quindi parliamo di Agile?
Sì, sì, certamente. Anzi, partirei subito a bomba, io penso che L'80% delle persone che vedranno questo video, ascolteranno l'intervista, sanno chi sei, perché insomma in Italia
Vabbè, direi sì.
Che sei abbastanza famoso, però per il 20% che non ti conosce, la prima domanda è: raccontaci chi è Paolo, cosa fa e come si è avvicinato al mondo dell'Agile.
Io nasco come informatico, quindi ho iniziato a lavorare giovanissimo, immediatamente dopo il diploma di informatica ho iniziato a lavorare, sempre stato un appassionato. No? Quindi sono uno di quei pochi fortunati che in tenera età, verso 10-11 anni, primo Commodore 64, sapevo già che volevo fare l'informatico. E come informatico mi sono divertito molto con i progetti open source. Quindi io fino anni 90 inizio anni 2000 e già frequentavo in maniera abbastanza consistente comunità internazionali di sviluppo open source, il gruppo Linux di Siena e poi a livello nazionale e internazionale la community del sistema operativo Ubuntu, che dal 2007-2008, in quegli anni là, ho iniziato a frequentare andando alla conferenza internazionale che si chiama Ubuntu Developer Summit, si chiamava perché adesso non lo fanno più, e quindi era ogni 6 mesi, una volta negli Stati Uniti, una volta in Europa, raccoglieva tutti gli sviluppatori che contribuivano al progetto. Io iniziai a partecipare a questo meeting semestrale, era una settimana intera, e iniziai quindi a utilizzare dei metodi agili e a vivere una agile organization in maniera inconsapevole, perché un'organizzazione come Ubuntu, dove c'è tipo negli anni, tipo la prima volta sono andato in California era il 2008, ai tempi c'erano 4.000 contributori, di cui soltanto 250 erano dipendenti di Canonical, la società che sponsorizza il progetto. E io rimasi colpito del fatto che era un ambiente estremamente produttivo dove si lavorava tanto, perché effettivamente quando tornavi da quell'esperienza eri molto stanco, però ti eri anche divertito, cioè era un qualcosa che ti diverti, ti appassiona, sei estremamente produttivo e poi riesci a fare un sacco di roba. E però non avevo il tempo per fare il corso Scrum a tutti, no? Chiaramente in un contesto dove hai così tanti volontari e così tante persone che vanno e vengono. E quindi era il modo di lavorare, punto. Quindi io ho iniziato a utilizzare le pratiche agili senza sapere che potevano essere approfondite in certi libri. Poi nel 2012 iniziai, diciamo, intorno agli anni 2010 iniziai a interessarmi un po' di più, perché appunto questi nomi giravano nei blog, eccetera, Scrum, Kanban, eccetera. E nel 2012 ho fatto il primo corso Scrum. Là è diventata una cosa un pochino più consapevole nel 2014, quando ho fatto il salto da dipendente a imprenditore, diciamo così, mi sono trovato che avevo una competenza acquisita che in Italia ancora non era così esplosa, no? Nel 2014 forse è stato il primo anno un po' più intenso per l'agilità e quindi nel 2015 mi sono trovato a essere indipendente e ero avvantaggiato in confronto agli altri italiani perché appunto io avevo imparato queste cose grazie alle esperienze internazionali. E da lì ho iniziato a fare il coach a tempo pieno.
Senti Paolo, tu hai scritto un libro Scrum for Hardware, no?
Sì.
Tecnicamente Scrum lo conosciamo un po' tutti per la sua applicazione al mondo del software.
Anzi, il libro. Ti in omaggio una copia. Questa, fra l'altro, è una copia
Grazie.
rara perché è una prova di stampa. Questo è vedi, c'è il bollino Not for Sale.
Eccolo.
Perché sono le prove che si fanno prima di andare in rotativa con Amazon e si lancia quindi il libro definitivo. Quindi questo
E tra io,
è
mi
un
sa,
cadeau.
tra l'altro io ho letto una delle prime bozze, no? C'è
Sì, sì.
anche, parli anche di me, fra virgolette, no? C'è il capitolo La scelta dello Scrum Master e il processo che racconti è proprio lo stesso che hai utilizzato per scegliere
Sì,
noi, insomma.
devo confessare che voi siete state proprio le prime cavie di quel processo, l'ho affinato proprio lì, era un'idea che avevo da un po' di tempo, ma in maniera netta l'ho fatto da voi la prima volta e poi l'ho ripetuto da altre 2 o 3 aziende, quindi adesso ne sono abbastanza convinto perché l'ho visto funzionare diverse volte, però quando l'ho provato con voi eravate proprio le mie caviette.
Senti, invece tornando alla domanda, che
Sì.
differenza c'è fra Scrum applicato al software e Scrum applicato all'hardware?
Innanzitutto la parte processo è lo stesso, quindi Scrum è Scrum, c'è i 3 ruoli, i 5 eventi, i 3 artefatti e quindi l'infrastruttura diciamo di quello in regola, la comunicazione, il modo con cui si relazionano le persone è esattamente la stessa. Quello che cambia ovviamente cambia l'incremento, ciò che produce ogni sprint e quindi non è più un software, è un oggetto fisico. Essendo un oggetto fisico occorrono delle pratiche ingegneristiche diverse. Ora, tu sai benissimo che per fare bene Scrum in realtà non basta soltanto Scrum, occorre anche le pratiche di stream programming, ad esempio, no? Quindi occorre fare test driven development, continuous integration, tutta una serie di cose che ti permettono di tenere quel ritmo che Scrum ti richiede. Senza quelle pratiche, uno Scrum si dice un po' flaccido, no? No, perché è solo nella ritualità e non è nella parte proprio consistente. Nella parte hardware cambiano le pratiche, quindi anziché di extreme programming si parla di extreme manufacturing, che è questo metodo che ha delineato, diciamo, la prima volta l'ha teorizzato Joe Justice nel suo progetto Wikispeed, cioè questa auto ecologica che doveva fare 100 miglia per un gallone equivalente di benzina per partecipare al concorso East Price. Immagino, hai letto il libro, sai benissimo di cosa parlo. In quel contesto Joe incominciò a vedere alcune pratiche che aveva imparato nel software, perché anche Joe è un softwareista, e astratte, ricalate nel contesto di un oggetto fisico come un'automobile, aveva visto funzionare in un contesto di nuovo abbastanza estremo, perché anche Wikispeed è un progetto open con volontari, e quindi quando hai così tanti volontari, temi legati al coinvolgimento delle persone, la motivazione, il senso per cui si viene al lavoro la mattina, si fa le cose, è fondamentale, perché non hai nemmeno, no, una ricompensa economica, quindi figurati se non sei motivato, se verresti a partecipare ad un progetto come quello. E quindi queste pratiche sono state, diciamo, Joe l'aveva un po' così teorizzate, l'aveva un po' divulgate per conto proprio, ma in una sua collaborazione con un'altra personalità, che adesso è un amico sia mio che di Joe, che si chiama Peter Stevens, che è un americano che vive a Zurigo, facendo co-training con Peter, deciso di pubblicarlo, e Peter quindi pubblicò questo primo articolo nel suo blog che si chiama Extreme Manufacturing Explained. E in Extreme Manufacturing Explained ci sono questi 10 principi che spiegano in che modo le pratiche ingegneristiche per fare un prodotto iterativo incrementale con l'hardware. Poi da lì cosa nasce cosa, nel mezzo c'è stata una rielaborazione anche mia nel mio libro, e adesso diciamo è alla terza iterazione Extreme Manufacturing, ha una forma, forse la più matura è quella appunto che è nel libro mio, ed è quello che le aziende cercano di, come dire, imparare più rapidamente, perché altrimenti poi tutto il resto diventa molto difficile.
Quindi possiamo dire che sei un po' un pioniere dello Scrum applicato all'hardware in Italia?
Non mi vorrei montare la testa, ma diciamo al mondo, nel senso che il primo libro che parla di questo argomento è il mio, al mondo, no? Motivo per cui infatti quando l'ho scritto io lo scrivevo in italiano e avevo una professionista che nel mentre facevo i capitoli in italiano me li traduceva immediatamente in inglese, quindi è stato pubblicato a un passo abbastanza contemporaneo in lingua inglese, proprio perché uno dei motivi per cui io mi son dedicato a scrivere questo libro è che molti, tra cui lo stesso Joe Justice, mi hanno spinto a farlo, perché mancava. Cioè quello che c'era prima del mio libro disponibile come letteratura, diciamo, erano qualche intervista, appunti sparsi, qualche blog post, che effettivamente è un po' poco per portare un metodo in un contesto così strutturato come l'industria manufatturiera. Quindi la parte di io, chiaramente il libro, quando l'ho scritto, ho parlato di cose che hanno fatto gli altri, no? Quindi non è che ho inventato nulla, gli inventori sono Joe sicuramente e Jeff prima di lui. Diciamo ho fatto un po' il cronista di quello che è la nascita dello Scrum for Hardware, però nei momenti fondamentali, tra cui il primo Gathering in Colorado, io c'ero, quindi l'ho viste con i miei occhi le cose che stavano nascendo in quel momento, quindi diciamo faccio parte di un gruppo, ecco. Questo sì.
Invece c'è una curiosità che, come detto prima, tu nasci nel mondo del software, no?
Sì.
Cioè, come ti è venuta l'idea di buttarti in questa nuova avventura dello Scrum applicato all'hardware?
Allora, innanzitutto io ho fatto informatica, ma in un tecnico industriale, ok? Quindi avevo per formazione da piccolo un po' di competenza anche di elettronica e disegno meccanico. Chiaramente avendo fatto informatica come specializzazione, le altre materie erano complementari. Però diciamo avevo una preparazione un po' orizzontale. Nelle mie esperienze lavorative ho lavorato per 3 anni in una società che adesso non c'è più, una grossa multinazionale che si chiamava Datapoint, e facevamo integrazione fra software, informatica e comunicazione, quindi facevamo i primi call center che erano integrati, perché tu dall'applicativo software comandavi il centralino e i dispositivi, il registratore e quant'altro, quindi avevamo a che fare anche con un'integrazione elettronica. Quindi diciamo rispetto a un softwareista puro io ero un pochino più vicino all'idea di un prodotto anche fisico. Poi ho sentito una cosa dentro, Cioè, io tutto è nato perché ho visto un video di Joe sul sito di Screaming, un webinar in cui raccontava la storia di Wikispeed, e sono rimasto affascinato. Sarà che appunto c'era il tema della manualità che mi piace. Sarà che quel progetto è un progetto open source, no? E quindi mi era affine anche come etica della condivisione delle informazioni e del sapere con gli altri. Ma ecco, poi soprattutto Joe è una persona estremamente coinvolgente, cioè è una persona che da una parte ha un che di geniale, direi, ok? Perché non, e lui è veramente una persona fuori dal comune, ma da quell'altra parte è estremamente, come dire, umile e alla mano. E quindi è una cosa che non ti aspetteresti da uno così bravo, così. Cioè, Joe è stato in copertina di diverse riviste negli Stati Uniti, è una persona veramente nota ed è estremamente, estremamente semplice. Quindi mi ha affascinato un po' anche la sua personalità. E quindi sono andato nel primo Global Scrum Gathering for Hardware che hanno fatto in Colorado d'agosto. Io approfittai, era questo periodo, era proprio mezzo agosto. Approfittai appunto delle ferie per fare questa esperienza. Andai là e conobbi lui, conobbi gli altri che avevano iniziato a fare i primi, no, le prime cose in Cisco, in grosse aziende, GoPro e quant'altre. E lì chiaramente mi sono innamorato dell'idea e quindi un po' mi piaceva come investimento su me stesso perché mi permetteva di differenziarmi, no? Dalla massa dei coach che tutti lavorano sul
Certo.
software e un po' era anche.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
L'idea di fare qualcosa di nuovo, un po' c'era l'open source, l'ho sentito molto familiare e quindi mi ci sono buttato.
A proposito di Joe Justice, che
Sì.
cosa sta facendo adesso? E soprattutto, il progetto Wikispeed sta andando avanti? A che punto è?
Allora, Wikispeed è un successo nel senso che il progetto sta andando avanti senza bisogno che Joe lo spinga, ok? Cioè, io credo che quando fai un'iniziativa di volontariato, il salto generazionale per cui il leader originale, lascia il testimone ad altri che vengono dopo e la cosa continua a funzionare, è il sintomo che hai fatto qualcosa di significativo e hai veramente, no, fatto passare l'idea. Molte iniziative estremamente interessanti, estremamente meritevoli, però non hanno sopravvissuto il passaggio di testimone. Quindi in questo momento ci sono diversi garage al giro per il mondo, principalmente negli Stati Uniti, per un discorso anche normativo in realtà, perché negli Stati Uniti fare un'auto autoprodotta è più facile. Okay? In Italia è quasi impossibile. Mi hanno detto delle persone che in Italia per fare un'auto autoprodotta fai prima ad andare in Germania, immatricolarla lì e poi convertire l'immatricolazione in Italia. Quindi la burocrazia va ti strangola. E anche se c'è un garage Wikispeed in Germania, quindi c'è un gruppettino di persone che stanno derivando il progetto originale e fare delle cose. Quindi cos'è Wikispeed oggi? È una community online di persone che si scambiano idee e progetti su come evolvere quest'auto. E se la montano nel proprio garage di casa. Quindi questo il progetto sta andando avanti con diversi shop, mi sembra siamo 5 o 6 negli Stati Uniti e altri in giro per il mondo. Mi sembra ci sia uno anche ancora in Australia. Poi, come tutte le cose del volontariato, gente arriva, gente se ne va, no? Quindi è il sintomo di essere vivo anche quello, no? Non sei congelato se sono quelli. Joe adesso si è trasferito in Giappone. Si è trasferito in Giappone a inizio anno 2019 perché Scrum Inc., l'azienda di Jeff Sutherland, che appunto divulga Scrum, ha aperto un branch in Giappone, Scrum Inc. Japan, è una joint venture con un'azienda locale, e Joe quindi è diventato l'uomo di Jeff per il Giappone e quindi si è trasferito là. Lui era avvantaggiato dal fatto che sua moglie è giapponese. E quindi hanno deciso insomma di muoversi in un paese dove in realtà appunto il 50% della famiglia è comunque madrelingua. E quindi sta là, mette sui social network continuamente foto di giardini zen, sushi e negozi, e quindi penso si la stia passando abbastanza bene. Ci sentiamo, diciamo, una volta al mese, WhatsApp, messaggini, così. E lui è passato, diciamo, dall'essere lui il trainer ad essere adesso il trainer dei trainer. Quindi adesso lui ha fatto questo salto di non essere più quello che insegna, ma è quello che insegna a chi va in giro a insegnare. Quindi per lui è una cosa nuova e l'ho sentito molto, molto stimolato da questo. Ci siamo incontrati 2 mesi fa in Portogallo, l'ultima volta.
Senti Paolo, invece una mia curiosità, ci racconteresti un caso concreto di Scrum applicato all'hardware?
Beh, il caso più notevole, diciamo, di casi notevoli ce ne ho 2. Il mio problema quando mi chiedono casi concreti è che ho un sacco di robe sotto NDA che non posso, di cui non posso parlare. Quindi c'è un'azienda spaziale, nel senso vero della parola, cioè che fa cose che vanno nello spazio, che ho visitato insieme a Joe negli Stati Uniti, in California, che non posso nominare, dove ho visto uno Scrum estremamente maturo. E quella è la situazione più impressionante che ho visto. Una cosa invece di cui posso parlare un po' più liberamente, sempre in ambito estremo, è la Saab Aeronautics, quindi un jet fighter, il JAS 39 Griffin, che è progettato interamente utilizzando Scrum. Quindi là usano uno Scrum che è scalato su tutta l'organizzazione, l'intera organizzazione funziona Scrum, e il loro prodotto è un aereo militare di ultima generazione, quindi quelli invisibili, fichissimi, no? Con un sacco di software elettronica a bordo. Loro hanno una serie di cose veramente interessanti. Una è innanzitutto il prodotto è fortemente modulare, quindi ad esempio nel loro spot pubblicitario su YouTube, se andate a vederlo, parlano del fatto che è un aereo militare a cui può essere cambiato il motore in un'ora. Io non cambio nemmeno le gomme della mia macchina, no? In un'ora. Questi hanno un aereo militare e può essere operato a terra da 6 persone, quindi è un team Scrum e anche quelli lo operano, e il motore si stacca, è tipo plug and play, e lo possono cambiare in un'ora. Perché? Perché il motore lo fa General Electric negli Stati Uniti, l'aereo lo fa Saab in Svezia, quindi avevano bisogno di disaccoppiare i cicli di sviluppo. Okay? Questo quindi l'hanno fatto per un problema ingegneristico. Ma per poterlo fare, siccome un'interfaccia plug and play così robusta è molto costosa se si parla di un aereo militare, hanno dovuto trovarne anche una vendibilità e un qualcosa che poteva influenzare, diciamo, anche il marketing per poter sostenere i costi. Quindi è il classico esempio di un'interfaccia stabile, conosciuta a priori, robusta, plug and play, che nasce per un'esigenza ingegneristica ma ha una vendibilità. Questa è una fonte di ispirazione. Poi se i nostri ascoltatori sono interessati a altri dettagli su Saab, c'è un video mio dell'Agile Business Day di 2 anni fa, quindi 2017. L'Agile Business Day parlo per un'oretta di Saab e di Scrum for Hardware applicato a aerei militari.
Quindi insomma, quando sentiamo qualcuno che dice che Scrum non può funzionare nel proprio contesto, possiamo usare appunto l'esempio della costruzione di aerei militari, un caso di complessità più grande di quello, penso che sì. Non ci sia, insomma.
Sì, io infatti di solito quando faccio il workshop, anche quello corto di un giorno, no? Di Scrum for Hardware, o il corso lungo, no? In cui spiego tutto, porto questi 2 esempi. Parto da Wikispeed, quindi un gruppo di volontari, gente poco specializzata, no? Raccattati sostanzialmente, gente appassionata, che hanno usato Scrum, hanno fatto un'auto e comunque hanno avuto un risultato, hanno fatto una competizione internazionale, si chiamava XPRIZE, 150 partecipanti, sono arrivati 10. Hanno fatto meglio di Tesla, Tata Motor, MIT di Boston, quindi non un risultato, no? Non hanno vinto i 10 milioni in palio, però insomma sono arrivati nei primi 10, che non è male. E quello è la cosa più hobbistica, okay, che puoi immaginare per un prodotto hardware. Saab sull'altro estremo, quindi io dico sempre, ovunque voi lavoriate, a meno che non siate in quell'altra azienda che fa roba che va nello spazio, sicuramente siete in un punto qualsiasi tra Wikispeed e Saab, e quindi con questi 2 esempi parto e comincio a spiegare pratiche ingegneristiche. È veramente questione di mindset soltanto, quello che ho imparato da queste aziende è questo, cioè non c'è niente dal punto di vista tecnico, la tecnologia va più veloce del nostro pensiero, noi il problema vero sono quelli, i limiti che noi pensiamo che siano invalicabili, sono quelli i veri limiti. Non quelli reali, quelli reali la tecnologia lì sopra, più veloce di quanto noi possiamo immaginare.
Paolo, come sai, io sono lucchese.
Lo so, sì.
E quindi posso dire che il 90% delle aziende di Lucca fanno hardware. Quindi magari c'è anche qualcuno che ascolterà questa puntata, vedrà questo video. E, più che altro sono aziende che fanno carta, cartone, e ci sono anche tante aziende che fanno macchinari per queste, le cartiere, diciamo. E la domanda che ti volevo fare è: perché queste aziende potrebbero aver bisogno di Scrum?
In tre parole si chiama quarta rivoluzione industriale. Cioè, la quarta rivoluzione industriale è definita come: non è più il pesce grande che mangia il pesce piccolo, ma il pesce veloce che mangia il pesce lento. No? Le rivoluzioni industriali che si studiano a scuola, la prima rivoluzione industriale, il vapore, il cotone, l'agricoltura, non per autoconsumo ma per commercio, quindi contadini che si spostavano nelle città e alimentavano quindi l'industria nascente. La seconda rivoluzione industriale è stata l'acciaio, l'elettricità anche civile, non solo industriale, quindi la corrente alternata, e quindi tutto quello che era l'industria pesante, poi alimentata chiaramente dalle grandi guerre. La terza rivoluzione industriale, che si coincide più o meno con immediatamente il secondo dopoguerra, era quella dell'informatizzazione, okay? Quindi l'era digitale. Adesso si parla di questa nuova rivoluzione industriale. È una nuova rivoluzione industriale perché i cambiamenti che stiamo vedendo, non solo nell'industria, anche nella società, hanno una velocità che è esponenziale. Non è più come prima era lineare. Okay? Quindi tutti i settori, qualsiasi tipo di settore in questo oggigiorno, sta subendo delle trasformazioni. Trasformazioni nel modo con cui si creano le cose, trasformazioni nel modo in cui si consumano le cose. Trasformazioni anche nell'intendere gli oggetti stessi, ok? Delle cose che prima erano considerate prodotti, compro la macchina, oggi già si parla del fatto di servilitizzazione, cioè una persona domani vorrà pagare un canone per avere sempre una macchina che funziona, ok? Quindi si sta spostando, sta diventando un servizio sempre di più, cose prima erano un bene durevole. Quindi cambia completamente le dinamiche. E tra i vari fenomeni che ci sono, al di là della complessità crescente di ogni singolo prodotto, cioè oggi se tu vai da quei signori che fanno macchine per creare, non so, industria cartiera, una macchina che faceva carta rilasciata qualche anno fa probabilmente è una macchina disconnessa dalla rete, stupida, ok? Con delle aspettative abbastanza lineari. Oggigiorno, se vai a vedere prodotti industriali nuovi, sono tutti interconnessi, hanno un concetto, ad esempio, si parla molto di sostenibilità, e quindi le macchine devono imparare a consumare meno. Quindi c'è il concetto, ad esempio, di collegare tutte le macchine con il cloud, misurare la telemetria di queste macchine, elaborare modi, settaggi migliori per consumare meno. Si parla di manutenzione predittiva, e quindi per fare manutenzione predittiva vuol dire che io macchina capisco quando mi sto per rompere e ti suggerisco a te operatore di fare delle cose in anticipo che ti costeranno meno. Tu capisci che una macchina così prima era solo ferro e oggi è quasi tutta elettronica e software, e non si parla di software, l'interfaccina o l'app mobile, si sta parlando di intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning, ok, cloud, big data, questi elementi messi insieme su una industria piccolina che prima faceva soltanto prodotti di ferro, crea una complessità che è due ordini di grandezza minimo. Quindi come fanno un'azienda che è abituata a pensare in maniera lineare, analizzo, prendo requisiti, costruisco la macchina e la mando al mio cliente, se le funzionalità sono così complesse? Ha bisogno di qualcosa di iterativo incrementale. E quindi arriveranno comunque all'idea che gli serve un processo diverso, perché quel tipo di macchine là non hanno più la possibilità di essere analizzate a priori, ma c'è bisogno di un ciclo di feedback continuo. Quindi il tema è: i prodotti diventano sempre più complessi. L'altro tema è che i clienti sono sempre più esigenti, cioè siamo abituati da tecnologie molto più rapide, tipo gli smartphone, a un'esperienza utente che è sempre più eccellente, no? Sei sul sito di Amazon e vuoi comprare un libro per tuo figlio da 9,90 euro, e Amazon ti dice: se lo compri entro 8 ore lo puoi avere dopodomani a casa tua. E se lo compri, arriva, cioè riesce a mantenere l'aspettativa. Ora, immaginati invece di essere al lavoro in una di queste aziende e dover ordinare qualche centinaia di migliaia di euro di materiale grezzo o apparecchiature per la tua azienda, quindi non sono soldi tuoi, sono dell'azienda. Ma se vai in questi siti dei fornitori B2B, no? Da azienda a azienda, la tua aspettativa può essere inferiore a quella che hai per un libro da 9,90 € per tuo figlio? No. Quindi anche quello occorre ripensare il modo con cui si pianifica, il modo con cui lavori nelle aziende, perché? Perché bisogna imparare e migliorarci continuamente. Quindi è diventata una corsa dove tutti corrono e quello che corre meno piano vince. E questo, diciamo, genera già le basi minime. Dopodiché c'è il tema dell'innovazione. Cioè, nella terza rivoluzione industriale, chi faceva un'innovazione vinceva, aveva un vantaggio competitivo. Nella quarta rivoluzione industriale è chi non innova che sparisce, non che chi innova ha un vantaggio. Quindi l'innovazione deve essere normale. Deve esserci un processo costante di innovazione nell'azienda. Se quindi non ristrutturi il tuo modo di lavorare a iterazioni dove hai la possibilità di sperimentare ad ogni iterazione, sei costretto a subire che cosa? Sei costretto a rincorrere gli altri. Quindi tutti quelli che non vogliono, e chiaramente se uno rincorre gli altri arriva sempre secondo. Quindi se non vuoi finire a rincorrere qualcuno ed essere poi troppo staccato dal gruppo, occorre che ti ristrutturi per avere un qualcosa di sperimentazione continua nel tuo processo normale. E quindi questi elementi messi insieme, chiaramente tu capisci che a macchia di leopardo, no? Quindi non è che domani mattina tutti vorranno fare Agile, però mi stanno chiamando aziende in dei settori dove francamente non mi sarei mai aspettato di andare, perché da fuori li pensi molto tradizionali, molto lenti, molto, no? E invece a bordo hanno un sacco di tecnologia, un sacco di sfide che non ti aspetteresti.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Vi do appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte dell'intervista a Paolo San Michele, in cui abbiamo parlato del suo rapporto con Jeff Sutherland, delle origini di Scrum e di Scrum at Scale. In ogni caso, vi rimando per qualsiasi feedback alla nostra mail officinagile@gmail.com oppure ai nostri canali social. Ci trovate su Twitter, su LinkedIn e su Telegram. Vi ricordo anche il nostro canale Slack, officinagile.slack.com, è il canale sul quale abbiamo iniziato a costruire la community di Officina Agile. Sta crescendo sempre di più, siamo all'incirca 60-70, si stanno iniziando a muovere chi fa domande, chi dà risposte, sta diventando veramente interessante, quindi vi consiglio di venire e di partecipare. Ultima cosa, vi ricordo inoltre del nostro libro sul sentiero Agile, lo trovate su Leanpub, sul nostro sito trovate il link per scaricarlo, è da poco uscito anche il capitolo su XP, quindi mi raccomando, scaricatelo, leggetelo e fateci sapere che cosa ne pensate. Non mi resta che salutarvi, un saluto da Matteo e alla prossima puntata.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.